4 mattino.
È mercoledì 4 dicembre, le 8, 17 minuti e 48 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Abbiamo parlato nei giorni scorsi del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che si esercitava sui campi da golf come un disperato per avere un'occasione di giocare a golf la prima volta che gli capitava con Trump e poterci così chiacchierare, spiegare, insomma, e far vedere che non era una scartina ma era un vero giocatore di golf. Nel frattempo ha pensato bene di sospendere la democrazia in Corea del Sud, e c'è stata, i militari non gli hanno dato retta. Lui è un ex procuratore che aveva messo sotto inchiesta tutti i suoi predecessori, così, però era lo stesso molto impopolare nel paese perché l'economia va malissimo. Credo che il suo tasso di popolarità era uno dei più bassi al mondo, sì. Dopo appena 2 anni dall'essere stato nominato presidente, tra l'altro con uno scarto di voti bassissimo. Ci sono articoli, insomma, io mi sono letto i giornali in lingua inglese, il Korea Times e il Korea Herald stamattina con attenzione, nessuno mostra simpatia nei suoi confronti, e poi ho letto gli articoli che mi sono sembrati migliori, sono quelli di Marco Masciaga, come sempre, sul Sole 24 Ore, bravissimo a seguire le vicende asiatiche, quello di Irene Soave sul Corriere della Sera. Insomma, si capisce che è un tipo impopolare. Il Partito Democratico, cioè la Elish Line coreana, ha la maggioranza in Parlamento. Lui voleva mettere fuori legge, o comunque sospendere, non fuori legge eccessiva, sospendere la loro capacità di agire in Parlamento. C'è stata una serie di manifestazioni, si è dovuto rimangiare questa decisione. Segnalano questi giornali, che quelli coreani, che nei giorni scorsi c'era stata una visita della delegazione, di una delegazione di Zelensky, per chiedere l'aiuto del Sud Corea, visto che i nordcoreani stanno combattendo sul fronte russo, e che lì ci sono stanziate in Corea 28.500 soldati americani fin dai tempi della guerra di Corea fra il 1950 e il 1953. Morale di questa favola e di questa storia, favola è eccessivo, insomma, di questa storia che sto raccontando, è che l'Occidente, per quello che riguarda il continente asiatico e più in generale le sue connessioni europee, visto che sia la Corea del Nord è impegnata nella guerra ucraina, che la Corea del Sud avrebbe dovuto esserla, è messo malissimo. Poi tra l'altro questo presidente ha la moglie sotto inchiesta perché ha accettato una borsa di Dior da, non so, $2000, insomma. La suocera che ha fatto non so cosa, tipiche cose di questi paesi, senza voler essere discriminatori nei confronti di questi paesi, però sono sempre al confine fra pratiche asiatiche e pratiche occidentali, e questo sta messo peggio degli altri. Nel frattempo, se vuoi un'altra bella storia dell'Occidente che sta messo male, c'è la vicenda di cui ci siamo occupati ieri, la vicenda francese. Non ci sono grandi novità, se non che oggi si vota questa mozione di sfiducia che vede unite Le Pen e Mélenchon, cioè destra e estrema destra e estrema sinistra. Grandi appelli del presidente, 2 discorsi ieri sera alla televisione, ma Michel Barnier, ma non ha detto niente di nuovo. Macron non vuole dimettersi, insomma, ha già detto: guardate, io non mi dimetto, adesso aprirà una crisi. E la questione delle dimissioni di Macron è importantissima per la Le Pen, perché rischia una condanna che la esclude dalla vita politica, e se non riesce a ottenere elezioni presidenziali prima, addio Le Pen, capisci? Certo. Quindi è anche per questo che si è associata a una mozione dell'estrema sinistra. Ma è incuriosito molto che una serie di osservatori francesi, Yves Menin intervistato sulla Stampa, Marc Lazar intervistato su Repubblica, Alain Menck intervistato sul Corriere della Sera, cioè ogni giornale ha preso i più grandi saggi, tutti fanno paragoni con l'Italia, dice che il paradosso di questa situazione è che i paesi che erano l'asse dell'Europa, Francia e Germania, se la passano malissimo, per questo ti dicevo brutte notizie per l'Occidente, mentre l'Italia della Meloni insomma è messa molto meglio, e bisogna riconoscere che sul piano internazionale si conferma questa questione dei problemi che la Meloni ha in Italia e dei problemi che invece non ha nel resto del mondo, insomma, dove è guardata con una certa simpatia, insomma, sì, è guardata
con attenzione,
una leader stabile, sì, sì, ma come una leader stabile così. L'altro giorno alla presentazione del suo nuovo libro che ha scritto con Massimo Giannini hanno chiesto a Prodi: ma come mai questa cosa della Meloni che ha questo riscontro internazionale? Prodi ha risposto: perché lei è una che si inchina, dice sempre di sì, è una... E oggi scende in campo Guido Crosetto che con una intervista al Corriere della Sera dà una rispostaccia a Prodi accusandolo di essere adesso servo della Cina, ma io lo dico ironicamente, sì, questa cosa qua è di aver aperto l'ingresso della Cina nel WTO. Oh, a proposito di ironia, scusa, voglio chiarire una cosa perché mi è arrivata addosso una tempesta. L'altro giorno io ho ironizzato su Fiorella Zabatta, sì, nominata co-portavoce insieme a Angelo Bonelli dei Verdi, ma sì, la mia ironia non era diretta contro Fiorella Zabatta, che forse è una delle più grandi politiche, non dico italiane, ma forse dell'intero Occidente.
Non esageriamo.
No. Però... lo devo dire, glielo devo riconoscere. È una come la sua predecessora, dico, anzi era contro Bonelli, diciamolo, sì, esplicitiamolo. Sì. Nel senso che i Verdi hanno questa abitudine che nominano due portavoce, uno maschio e una femmina. Sì. Il maschio si vede e la femmina viene trattata, nonostante le qualità della Zabatta, che sì, sono qualità, come dire, dillo tu, dimmi un aggettivo.
Sono ottime qualità, però quello soprattutto vedremo alla prova dei fatti se questa volta invece Zabatta avrà la stessa visibilità di un istrionico,
esatto,
Angelo Bonelli.
Cioè, brava,
certo, dovrà cantare volare in panno. Cos'è che ha cantato il ragazzo della via Gluck in Parlamento? Portare i sassi dell'Adige in Parlamento, eccetera, eccetera. Però
esatto, fermo restando che lei ha la forza per portare i sassi in Parlamento, all'ugola per cantare molto meglio di Bonelli, che era
suonato,
e lo fece notare lui stesso. Chiusa la parentesi, sì, l'ironia è ironia, ci scusi Fiorella Zabatta. E l'altro caso che tiene banco sui giornali sono due, uno me la cavo rapidamente, Conte. Sì. Alle 11.03 ieri questo famoso discorso di cui abbiamo è un discorso pieno di allusioni, sostanzialmente si vuole riprendere il marchio, e se ne è saputo alle 11.03 quanto si sapeva alle 11.02 nella sostanza. I giornali sono impietosi, soprattutto un articolo di Francesco Merlo che dice: insieme che nel comune culto fascistoide delle origini stanno percorrendo tutte e due, Conte e Grillo, lo stesso interminabile viale del tramonto, interpretando la più dilatata uscita di scena che si ricordi dopo quella di Francesco Totti e di Gloria Swanson, Gloria Swanson protagonista di Viale del Tramonto, sì, quindi dice sono due. E invece il giornale più simpatizzante nei confronti di Conte, Il Fatto Quotidiano, sono due giorni che se la prende, che imputa Grillo. Ah, l'articolo più intelligente, più acuto, più pieno di notazione su questa vicenda oggi è quello di una bravissima giornalista, Daniela Preziosi, sul Domani, quindi se volete capirla bene andate a leggere Daniela Preziosi sul Domani. E dicevo che il giornale più simpatizzante è Il Fatto, dà la colpa insomma, accusa Grillo di aver scelto lui Mario Draghi, di aver consegnato, e dice che Mario Draghi è oggi con Daniela Ranieri, ieri con Barbara Spinelli, è un farabutto. Sto ironizzando, non si arrabbi, che non faccia Mario Draghi come Fiorella Zabatta. Sto ironizzando, e sto ironizzando più sul Fatto che su Mario Draghi. Comunque dicono che Grillo li ha consegnati nelle mani di Mario Draghi e che questo ha causato danni al movimento. L'altro al Movimento 5 Stelle, ovviamente. L'altro fatto è dell'ex senatore del PD Stefano Esposito, che ha avuto una vicenda giudiziaria davvero incredibile. Ne hai parlato a lungo tu stamattina, ma ritengo di tornarci, perché ho letto un articolo che mi ha lasciato di sasso, per quanto era fatto bene, per le cose che scriveva, di Marco Imarisio sul Corriere della Sera, una sorta di editoriale, perché poi c'era anche la cronaca della vicenda. Insomma, questo Esposito si è fatto 2589 giorni d'inferno. È stato intercettato, era un senatore del PD, intercettato credo irregolarmente per 32.000, non è stato 32.000 telefonate, penso 32.000 telefonate, e dopo 7 anni questa vicenda è stata archiviata senza essere neanche interrogato. Lui dice, racconta, fa delle interviste belle, una alla Stampa molto molto bella, in cui dice che poi durante questi 7 anni gli hanno tolto tutti il saluto, nessuno si è più fatto vivo nel PD, e si comporta spesso così quando un proprio leader finisce nei guai. E dice, l'unico che non ha cambiato marciapiede quando mi incontrava era Enzo Ghigo. Enzo Ghigo era un ex esponente, senatore anche lui di Forza Italia, che poi è stato presidente della regione Piemonte fra il 95 per 10 anni, fra il 95 e il 2005, adesso è finito a capo del Museo del Cinema. Forse anche lui, perché quando capisce, per solidarietà con anche lui sarà stato estromesso a poco, dolcemente accompagnato alla porta in queste modalità della politica italiana. Ma come sai, a me quello che più interessa sono i fatti culturali, e oggi ce n'è uno veramente clamoroso, che è stata nominata una
direttrice del, parli della, della Biennale, no?
Sì, certo.
È la direttrice del settore arti visive, Koyo Kowo, che si chiama, è la nuova direttrice del settore arti visive della Biennale di Venezia. Beh, è interessante, dico, perché è di origine africana, è nera e viene nominata da un mondo che è molto, diciamo, molto di destra, non si offenderà
ma fuoco, soprattutto ha provocato le esultanza di tutti, anche i più feroci critici di queste scelte, che in genere sono come Francesco Bonami, che ne scrive sul Foglio, o Luca Beatrice, che ne scrive sul Libero, mostrano un entusiasmo davvero fuori dal comune. E la Stampa, con quello che è uno giornalista di prima pagina, uno dei suoi autori più importanti, Mattia Feltri, le dedica un'intervista da cui viene fuori il mondo di Koyo Kowo, scusa, lo pronuncio bene perché sennò tu mi dai una bacchettata, e racconta che lei ha imparato l'italiano ascoltando Franco Battiato, autore molto caro, lo stesso Buttafuoco. che è una vera panafricana, che la vita è movimento, è migrazione, sì. Il mondo è la piattaforma, siamo entrati in un'epoca in cui dobbiamo mettere in discussione questi modelli, il capitalismo, intendo il capitalismo grezzo, e poi le oligarchie, il complesso razzista globale, e soprattutto all'insegna di una filosofia sufi, che è la filosofia di Buttafuoco e di lei stessa, e forse anche di Giulia. Chissà, adesso
no,
Giulia
no, siamo più sul
però
paganesimo.
C'è questo mondo Giulia Buttafuoco che sì. è molto insomma, sì. le parole sono di questo tipo.
Alcuni passaggi di questa intervista potrebbero essere un discorso del ministro Giuli, leggo qua, ho lasciato l'Europa perché penso che l'Europa e l'Occidente in generale siano una società satura, tutto è stato fatto, tutto è stato esplorato, tutto è saturo di tutto. Non è facile spiegare che c'è un livello di saturazione nella società europea che per fare la differenza pensa di dover aumentare la saturazione. Io sono un po'...
è inutile che ridi no, scusa, non far perdere
vabbè,
io
un po' giuliesca,
ho il sospetto ho il sospetto che Mattia Feltri, che in genere è ultra ironico, si sia lasciato conquistare da questa frase che mi sono segnati.
Sì.
Lei dice: ho studiato la vita, le persone come adesso, è la prima volta che ci parliamo, ma la sua voce, i suoi occhi, il suo sorriso mi dicono molto su chi lei è.
Ah,
e
beh.
Sai, anche a me se mi dicessero una cosa del genere
è caduto
mi
sulla lusinga. Feltri mi è caduto sulla lusinga, vedi?
Non è lusinga, forse eccessiva, però certo gli ho fatto un bel dice i suoi occhi, la sua luce.
E l'alito,
quando Feltri
discesa,
ha sentito,
certo.
da quel momento gli ha fatto dire qualsiasi cosa sul sufi e così, e non ha fatto un plissé, niente, è stato tranquillo.
Niente,
bravissimo Mattia Feltri, e ci uniamo al coro di elogio per questa scelta che ci porterà verso il sud del mondo e ci aprirà nuovi orizzonti.
Certamente.
Mentre quel disgraziato del presidente sudcoreano probabilmente verrà rimosso, e così. Se il nord del mondo puntava su di lui è bene che si ricreda.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, grazie. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
24 mattino.
Adesso faccio una lista di cose che non andavano perché devo autoconvincermi di aver fatto la cosa giusta. Abbiamo litigato per il fatto che non lo avessi fatto venire al compleanno della Elena. Ha sostenuto più volte fosse mio dovere aiutarlo a studiare. Si lamentava quando mettevo meno cuori del solito nei messaggi. Necessita gli si scriva molte volte al giorno. Non accettava le mie uscite con la Bea e con la Kiki. Credo non accetterebbe mai una vacanza mia in solitario con maschi nel gruppo. Inventata, ovviamente. Lui deve sapere tutto, anche quello che dici di lui alle tue amiche o allo psicologo. Durante le litigate dice cattiverie pesanti e... quando l'ho lasciato ha fatto molte minacce solo per farmi cambiare idea. C'è stato un periodo in cui, dopo esserci detti buonanotte, mi mandava sticker finché non vedeva che non ricevevo più messaggi per controllare che fossi davvero andata a dormire. Tutto quello che gli dici per lui è una promessa e prova a vincolarti così. Ha idee strane riguardo al farsi giustizia da soli per i tradimenti, alla tortura. Una volta si è arrabbiato perché, scesa dall'autobus, volevo fare 5 minuti a piedi da sola mentre lui era da un'altra parte, senza aspettarlo. Quando ha voglia di fare l'amore, tu non puoi non avere voglia. Diventa insistente e si potrebbe scocciare male.
Sono passaggi, quelli che abbiamo ascoltato, dal diario di Giulia Cecchettin. La notizia di cronaca di ieri la conoscete ormai, l'ergastolo per l'uomo che l'ha assassinata, Filippo Turetta, e poi molte discussioni aperte sul fatto che sia stata esclusa la crudeltà, sia stato escluso il reato di stalking, soprattutto il secondo, a fronte anche di quello che avete sentito dal diario di Giulia, da quello che si è visto nel processo. Però la riflessione che vogliamo aprire questa mattina non è tanto su ergastolo o meno, sul diritto alla difesa e su come deve essere fatta la difesa di un imputato come Turetta, perché che anche è stato un tema di discussione nei giorni scorsi, ma su quanto l'omicidio di Giulia Cecchettini, il femminicidio di Giulia Cecchettini abbia aperto un varco nelle coscienze, abbia effettivamente, come dice qualcuno, cambiato qualcosa nella coscienza delle persone, nella coscienza del paese, in come ragioniamo su questi temi all'interno delle nostre famiglie, in come ragionano su questi temi le donne. E lo facciamo stamattina con Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa. Annalisa, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Eccoci. Ed Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna. Differenza Donna è l'associazione che gestisce il 1522, numero che forse non ricordiamo abbastanza, ma che dovremmo ricordare sempre, che è il numero nazionale di pubblica utilità creato per aiutare le donne che si trovano in difficoltà in situazioni di questo genere. Buongiorno Ercoli e benvenuta anche a lei. Eccoci qua.
Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, io partirei da lei Ercoli, perché così forse ci può dare anche un po' il polso della situazione dal lato dei numeri, di quanto effettivamente dal vostro punto di vista e dalla gestione del 1522 questa vicenda ha scosso le persone, ha modificato un po' gli atteggiamenti.
Assolutamente sì, come Differenza Donna nel 1522 dal femminicidio di Giulia Cecchettin abbiamo avuto un aumento molto importante, pari anche al 100% delle richieste di aiuto da parte delle donne, ma anche dei genitori, quindi padri e madri, che riconoscendo appunto dei segnali nelle loro figlie, cioè una iniziale vitalità aumentata a causa dell'inizio di una relazione e poi invece come dire un diminuire di questa vitalità e un sostituire questa vitalità a uno stress continuo e anche un controllo continuo da parte del cellulare, si sono preoccupati giustamente e ci hanno chiamati per capire come muoversi, ma anche gruppi di amici che ci hanno proprio detto la nostra compagna di università o la nostra compagna di liceo sta sicuramente subendo una situazione di violenza all'interno della sua relazione. Prima del femminicidio di Giulia avremmo taciuto quasi il rispetto della sua privacy, oggi non vogliamo essere conniventi e vogliamo sapere come aiutarla.
E questo è un punto interessante, poi tra un attimo risponderò anche a Diego che chiede perché leggere le pagine, anzi lo faccio subito, perché leggere le pagine di un diario privato. Guardi Diego, all'inizio di questa vicenda, se lo ricorda, se ha ascoltato la trasmissione, abbiamo espresso perplessità anche noi, l'ho espressa anch'io, su quanto tirar fuori del privato di questa vicenda, quanto si sia scavato con una cronaca un po' forse morbosa, no, in questa vicenda. Poi però uno si rende anche conto che far leggere le pagine di questo diario può aiutare le persone a comprendersi quando un comportamento diventa patologico e diventa pericoloso, cioè un comportamento che apparentemente viene trattato in questo diario come una cosa quasi normale da Giulia, no? Un comportamento quasi normale da parte del suo compagno, il compagno che poi si trasforma nel suo assassino. Andiamo da Annalisa Cuzzocrea subito dopo questa brevissima pausa.
24 mattino
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per i vostri racconti, anche per la vostra idea su questo, quanto effettivamente pensate che abbia cambiato e se effettivamente ha cambiato qualcosa, se vi ha fatte muovere in qualche direzione, se vi ha acceso, si è fatto accendere un campanello. Allora, Annalisa Cuzzocrea nella giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, ha scritto un pezzo, l'ho trovato molto bello, ne abbiamo dato lettura anche in rassegna stampa, che era un pezzo molto bello perché partiva da esperienza personale ed esperienza di amiche, e soprattutto esperienza personale e di amiche che sono di molestie, di violenze, che sono finite tutte notte nel silenzio, Annalisa. Questo è, forse, è la cosa che mi ha colpito di più.
Ma sì, perché Giulia Cecchettin e la sua tragedia ci hanno colpito tanto e hanno cambiato effettivamente le cose. I dati che ci fornisce Differenza Donna lo provano, perché Giulia è il simbolo della violenza, è diventata suo malgrado il simbolo della violenza attuata dal bravo ragazzo, da chi non ti aspetti. Noi cerchiamo sempre, anche per proteggerci, di pensare che la violenza sia qualcosa di legato alla marginalità, al disagio, a delle situazioni particolari. E invece io sono partita dalla vita di tutte noi, perché tutte noi abbiamo avuto o esperienza attraverso le amiche, di casi di violenza che magari non sono mai finiti con una denuncia. Ecco, Giulia e sua sorella hanno scoperto questa cosa, quando sua sorella, subendo poi per questo molti attacchi anche dai giornali di destra o da politici addirittura, ha detto l'ha uccisa un figlio sano del patriarcato, ha voluto esattamente dire questo. Ma perché lo ha voluto dire? Perché, come ha detto ieri Gino Cecchettin, che non so come miracolosamente riesce sempre a trovare le parole perfette, è un problema culturale che nessuna pena risolverà. È importante l'ergastolo ed è stato importante arrivarci, io ero in Parlamento quando si è fatta la battaglia per aumentare le pene per i femminicidi, è stato importante perché anche le leggi cambiano la cultura, però è importante lavorare sulla cultura e non pensare che sia una cosa inutile, no? Mi sono sentita dire molte volte che dai, però alla fine è così, no? La donna è preda, l'uomo è lupo, non è che la cambi questa cosa parlando coi tuoi figli prima ancora che con le tue figlie. Ma io mi rifiuto di credere a una cosa del genere, non voglio crederci, perché significherebbe non avere fiducia nell'umanità e nella capacità dell'umanità di evolversi. Quindi parlo con mio figlio e parlo con mia figlia, e anche la tragedia di Giulia ha fatto sì che questi discorsi venissero fuori. Vedi, mia figlia un anno fa, proprio mentre l'addormentavo, aveva 9 anni, mi ha detto: mamma, ma perché muoiono tante ragazze, tante donne? Noi abbiamo fatto rumore per Giulia, perché c'erano state le manifestazioni del 25 novembre l'anno scorso. E io quella domanda me la sono portata dietro in questi mesi, e poi ho risposto col pezzo di cui hai detto prima, perché dice molto a tutti noi e ci dice che la violenza può avvenire e spesso avviene da parte di chi ha le chiavi di casa, dentro le mura di casa, dentro quelle mura dove noi appunto a volte non guardiamo anche solo per discrezione, no? Invece adesso abbiamo imparato che bisogna guardare, e impariamo che dei comportamenti che ci possono sembrare normali non lo sono affatto. Anche la televisione, no? E noi siamo cresciuti con quest'idea che la gelosia sia una cosa buona, sia una cosa che fa capire l'attaccamento. Tutti noi forse abbiamo fatto delle battute ai nostri compagni: ah, se mi lasci ti ammazzo, no?
Sì.
Ma è una cosa che deve cambiare, che deve assolutamente farci cambiare, perché poi se facciamo crescere i nostri figli con questa mentalità di possesso legata al sentimento, e poi avvengono le tragedie.
Una sollecitazione a tutte e due, partirei da Elisa Ercole e poi andrei da Annalisa Cuzzocrea, che da sempre, da anni, praticamente da quando ha iniziato il mestiere, si occupa di politica, su anche quello che sta succedendo nel mondo della politica, perché nel giro di poco tempo, relativamente poco tempo, quello a cui abbiamo assistito è stato un racconto di una violenza avvenuta nel Parlamento nazionale, uno nel Consiglio regionale Veneto, uno nel Consiglio comunale della Liguria, e 6 racconti di molestie avvenuti in una assemblea di una formazione politica, per quanto piccola però rilevante, all'interno del centrodestra, che noi moderati. Ecco, anche su questo fronte forse anche questo è importante, forse, no? Cioè che il racconto esca anche da questi mondi.
Assolutamente sì, ci sono delle donne che fanno parte della politica, penso a Francesca Ghio, coraggiosissima, che raccontando di aver subito violenza in famiglia a 12 anni ha ricevuto centinaia di messaggi da altre donne che hanno raccontato di essere state abusate appunto da bambine. Tra l'altro questa della violenza sulle bambine in famiglia o da vicini di famiglia, amici di famiglia, è una violenza molto diffusa e totalmente sommersa, e il coraggio di queste donne che prendono parola, rompono quel tabù millenario del silenzio obbligato per le vittime di violenza e fanno comprendere quanto questo sia proprio il momento di rompere questo silenzio e di svelare questo tabù millenario, che è ovvio che spaventa tutte e tutti, perché è una mostruosità pensare che le bambine sono a rischio all'interno delle famiglie, e ovviamente, come diceva Annalisa Cozzocrea, non solo a Caivano o in situazioni disagiate, ma anche nelle famiglie borghesi, all'interno di case dove ci sembrano funzionare le cose, dove c'è un papà che ha un lavoro stabile e dove invece continua ad avvenire.
E sono i luoghi, sono i luoghi dove più spesso poi rimane il silenzio. La interrompo un attimo, vorrei sentire due voci di, non so se di ascoltatori o ascoltatrici, e poi andare da Annalisa Cozzocrea.
Io non capisco perché non hanno messo praticamente nella condanna anche lo stalking, perché comunque lo ha fatto. Devono sempre alleggerire la condanna ai giudici. Doveva essere condannato per tutto quello che ha fatto. Doveva essere un esempio da seguire, sperando che non succedano più queste cose.
Anche la stalker di Bortuzzo è patriarcato. Dai, smettiamo, ma dai, tiriamo via sta parola, no, qua, no, dai, no, non c'entra niente.
Sì, allora guardi, possiamo ragionare, anzi guarda Annalisa, invece di farti commentare le politiche, ragioniamo su questo tema del patriarcato. Noi ne abbiamo parlato la settimana scorsa mi sembra con una puntata è venuta molto equilibrata. Cioè, chiamatelo come volete, chiamatelo come vi pare.
Sì, sì. No, io ho proposto senso, Paperino in quel senso.
Cioè, nel senso, non chiamiamo, abbiamo capito che patriarcato è una parola divisiva, no? E così è. Diamogli un altro nome, però c'è un tema che non è Bortuzzo, è un caso su altri mille che invece sono uomini sulle donne, cioè su questo dobbiamo ragionare, sui numeri mi pare.
Esatto, però si lega anche a quello che tu dicevi delle politiche, perché qual è il punto? Io ho scritto in un pezzo su Specchio che anche se le quote rosa fossero servite solo a questo sarebbe stato abbastanza. Ci sono più donne nei luoghi dove si decide, ci sono più donne nei consigli comunali, nei consigli regionali, in Parlamento, nei partiti. Questo significa che le donne tirano fuori la voce, perché sono di più, e tirando fuori la voce scoperchiano quello che la società, e questo ascoltatore lo dimostra, non vuole vedere, e cioè che c'è un ordine sociale creato per gli uomini e per il dominio degli uomini, e c'è ancora, le leggi lo hanno battuto, è vero, ma nella sostanza c'è. Se noi siamo in fondo alla classifica europea nel Gender Gap Index, il che vuol dire che le donne che studiano di più poi fanno meno carriera, arrivano di meno ai vertici, sono pagate di meno, sono costrette a lasciare il lavoro se diventano madri, potrei continuare per settimane, questo è sostanziale e questo è patriarcato, ma possiamo anche chiamarlo in un altro modo se la parola fa paura. Ho sentito persone di destra dire che così si offende la parola padre, ma come si fa ad offendere la parola padre davanti a un padre come Gino Cecchettin o come i padri che abbiamo conosciuto, che sono padri che proteggono e che capiscono? È chiaro che non c'entra niente con la parola padre, ma c'entra col patriarca, con l'ordine sociale costruito sul dominio degli uomini e sul fatto che gli uomini avanzano ed è normale, e che le donne stanno a casa ed è normale, che gli uomini vanno fuori a cacciare e che le donne stanno nella caverna. Siccome non siamo più in quei tempi, le ragazze hanno il diritto a chiedere un ordine sociale differente, lo fanno dicendo aboliamo il patriarcato. Tutto si lega, anche le voci di quelle consigliere coraggiose che hanno tirato fuori le loro storie, che sono secondo me una piccola rivoluzione, perché proprio fanno capire, come diceva Elisa, che dentro le case normali, borghesi, può succedere qualsiasi cosa. E soprattutto che bisogna, mi leggo a Gisèle Pelicot, no? In Francia, quel processo, sì, che sta facendo la storia, rovesciare il lato della vergogna. Una bambina, una ragazza, ai tempi in cui io ero bambina e ragazza, aveva paura di parlare perché aveva vergogna, pensava di essere lei il problema, pensava fosse sua la colpa. Cambiare la cultura significa rovesciare il lato della vergogna e permettere a quelle ragazze, a quelle bambine di avere voce.
Che poi questo, e lo dico alle tante ascoltatrici e ascoltatori che stanno scrivendo, lo vogliate chiamare patriarcato o meno, diciamo, poco importa per certi versi, nel senso che il tema centrale è quello. Grazie ad entrambe, grazie per le riflessioni, Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa, grazie ad Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, e anche grazie anche per i numeri che ci ha fornito Ercoli. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Una buona giornata a tutti, ciao.